Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Bilaterali 3, il Consiglio federale rivede una controversa misura di protezione dei salari. Sindacati pronti ad accettare il compromesso, il padronato è diviso. Stati Uniti, la Camera vota il blocco dei dazi al Canada, decisivi 6 repubblicani. Un voto simbolico, uno schiaffo per Trump che comunque avrà potere di veto. Carceri sovraffollate in Ticino, si cercano soluzioni. Riecco l'idea di prefabbricati fuori dalla stampa, una nuova struttura invece difficile da far accettare, dice Gob. Un altro pareggio per il Lugano Calcio, a Cornaredo finisce 1-1 contro il Servette. Olimpiadi invernali a Cortina stamane si prosegue con il Super G femminile. Partiamo da questo piccolo ma importante passo avanti sul piano degli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Il Consiglio federale ha definito l'ultimo dettaglio che ancora mancava sul fronte del compromesso interno con i sindacati, che ora parlano di compromesso accettabile. Meno univoca invece la reazione del padronato. Che cosa significa tutto questo in vista del dibattito parlamentare? Ci arriviamo. Alan Crameri, cominciamo però a spiegare di cosa stiamo parlando.
È la 14ª misura del pacchetto per rafforzare il partenariato sociale sulla protezione dei salari. Lo posso dire anche più semplicemente, è il punto più controverso per portare i sindacati a dire di sì all'aggiornamento degli accordi bilaterali negoziato con l'Unione Europea. Un sì decisivo perché l'opposizione dell'UDC è scontata, quindi i favorevoli ai bilaterali devono evitare un'opposizione a tenaglia da destra e sinistra. I sindacati esigono in cambio del loro sì che le liberalizzazioni fatte sul piano europeo vengano compensate da più tutele sul piano interno.
Ecco, nel dettaglio questa 14ª misura che cosa chiede, che cosa prevede?
Rende un po' più complicato per le aziende con oltre 50 dipendenti licenziare un impiegato che è anche rappresentante dei lavoratori, ad esempio un sindacalista coinvolto in trattative. Ecco, lui avrà diritto a un colloquio in più per cercare alternative alla disdetta del contratto di lavoro e fino a 10 mesi di salario se il datore di lavoro non rispetta la procedura. Qui il passo è verso i sindacati. Un licenziamento prima del colloquio sarebbe abusivo, ma non verrebbe però annullato. Questa è invece una concessione al padronato.
Ecco, quindi si parla di compromesso. Quali sono allora le posizioni dei diretti interessati, sindacati e datori di lavoro?
I sindacati sembrano appagati, seppur non entusiasti. Un compromesso minimo ma indispensabile, scrive l'Unione Sindacale Svizzera, accettabile, dice Travail Suisse. Più diviso il padronato, l'Unione Svizzera Arti e Mestieri, da sempre più scettica sui bilaterali, è delusa, parla di un privilegio per i sindacalisti. L'Unione Svizzera degli Imprenditori ci scrive invece che prende atto di una proposta che ha il merito di fare chiarezza. Cosa ci dice tutto ciò in vista del dibattito in Parlamento? Che la partita si giocherà all'interno dei partiti del centro e del PLR, come era chiaro fin dall'inizio in questa grande discussione sui bilaterali. Se prevale la convinzione che sono indispensabili, allora ingoieranno anche il rospo sulle garanzie ai sindacati. In caso contrario, il destino del pacchetto è segnato già in Parlamento.
Alan Crameri e le spiegazioni su questa novità legata al pacchetto bilaterali 3. E il Consiglio federale ha deciso ieri di fornire nuovi aiuti all'Ucraina. Più precisamente si tratta di generatori e gruppi elettrogeni. Serviranno a far fronte alla grave crisi energetica causata dai bombardamenti russi alle infrastrutture civili e a sostenere così milioni di persone senza elettricità nel bel mezzo di un inverno molto rigido. Manuele Ferrari.
La richiesta di rapido sostegno per superare l'attuale crisi energetica, il governo ucraino l'aveva rivolta al presidente della Confederazione Guy Parmelin e al ministro degli esteri Ignazio Cassis in occasione del Forum Economico Mondiale di Davos. In segno di solidarietà alla popolazione confrontata con temperature molto basse, il Consiglio federale ha comunicato di aver approvato una spesa di 32 milioni di franchi per l'acquisto e il trasporto di materiale. Un pacchetto d'aiuti, coinvolte alcune aziende svizzere, che prevede la fornitura e l'installazione di 18 gruppi elettrogeni alimentati a gas naturale, con relativi e materiali di consumo e attrezzature, che consentiranno di generare da subito energia elettrica. I macchinari saranno consegnati alle società di teleriscaldamento di 4 grandi città particolarmente colpite dalla crisi energetica. Inoltre è prevista la consegna di un'80ina di generatori diesel di varie potenze, parte dei quali sono destinati al Ministero dello Sviluppo ucraino, che li impiegherà in base alle urgenze. Altri generatori e riscaldatori mobili saranno messi a disposizione del servizio civile per l'aiuto in caso di catastrofe, che gestisce punti di riscaldamento mobili per la popolazione e con il quale la Svizzera collabora già da diversi anni. La prima consegna in preparazione dovrebbe essere effettuata il prima possibile. Ricordiamo che dall'inizio del conflitto la Confederazione ha stanziato 900 milioni di franchi per sostenere misure di cooperazione internazionale in Ucraina e nei paesi confinanti.
Negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana ha votato a favore del blocco dei dazi doganali imposti al Canada. La misura è passata grazie al voto di 6 repubblicani che si sono uniti così ai democratici sfidando apertamente il presidente Donald Trump. Di fatto una bocciatura, comunque più che altro simbolica, visto che Trump eserciterà il suo diritto di veto. Ma sentiamo da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
On this vote the yeas are 219 and the nays are 211. The joint resolution is passed.
219 voti favorevoli, 211 contrari. Nella tarda serata americana la Camera dei rappresentanti boccia con un voto bipartisan la politica dei dazi di Donald Trump e blocca le tasse doganali imposte dalla Casa Bianca al Canada, che attualmente variano dal 25% al 50% per acciaio e alluminio. Tra i franchi tiratori il deputato del Nebraska, Don Bacon, non nuovo a frizioni con il presidente.
First and foremost, the Constitution gives Congress the power of tariffs and taxing.
La Costituzione stabilisce che l'autorità di imporre dazi spetta al Congresso, non a un singolo individuo, ha spiegato Don Bacon. Ma più in generale, non penso che una guerra commerciale con il resto del mondo sia un'idea intelligente.
I don't really think a trade war with the world is a smart way forward.
Non nasconde l'amarezza lo speaker della Camera e fedelissimo di Trump, Mike Johnson, che per mesi aveva provato a impedire un voto sui dazi voluti dal presidente.
I'm disappointed in the vote, but the president has veto power.
Sono deluso, ma il presidente ha il potere di veto, quindi alla fine non cambierà nulla. È soltanto uno spreco di tempo.
I think this is a fruitless exercise and a pointless one, and I'm disappointed.
Uno schiaffo più simbolico che altro, quindi, ma rivelatore delle prime crepe che si aprono nel fronte repubblicano. E questo con all'orizzonte le elezioni di midterm di novembre. Dal canto suo Donald Trump non ha perso tempo per castigare i 6 traditori. Chiunque ha votato contro i dazi la pagherà alle elezioni e sarà sfidato nelle primarie del partito, ha minacciato Trump sul suo social media Truth. La legalità dei dazi di Trump non viene però messa in discussione soltanto dal Congresso. Entro fine febbraio è infatti attesa al riguardo anche la sentenza della Corte Suprema.
A Bruxelles, NATO ha annunciato ieri l'avvio dell'operazione denominata Sentinella Artica. Servirà a garantire la sicurezza del Grande Nord, ha spiegato il segretario generale dell'Alleanza Mark Rutte, una mossa che fa seguito al tentativo dello stesso Rutte di placare le rivendicazioni del presidente americano Trump sulla Groenlandia. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
Arctic Sentry si appoggia sull'alleanza e la sua forza raggruppandone le attività nel Grande Nord per avere un unico approccio comprensivo alla regione. Così il segretario generale Rutte illustra l'iniziativa. Incominceremo mettendo insieme le esercitazioni di Danimarca, Arctic Endurance e della Norvegia, Cold Response, attività che coinvolgono decine di migliaia di uomini e mezzi per operare con successo nella regione artica. Dunque non c'è veramente nulla di nuovo fra i ghiacci dell'Artico, in cui la NATO e i suoi alleati, in particolare i nordici, sono già attivi, ma lanciando Sentinella Artica, operazione analoga a quelle della NATO sul Mar Baltico e sul fianco est, l'alleanza intende mostrare la serietà del suo impegno, una parata, se si vuole, per placare le insistenti rivendicazioni del presidente statunitense Trump, che ancora 3 settimane or sono a Davos voleva annettere la Groenlandia per supposte ragioni di sicurezza nazionale. Rutte però, riprendendo la narrazione trumpiana, è riuscito a ricondurre il presidente a più miti consigli. Ora, argomenta, la cresciuta presenza militare russa e il crescente interesse della Cina nel Grande Nord giustificano la nuova operazione. Oggi intanto a Bruxelles, alla riunione dei ministri della difesa della NATO, non parteciperà il segretario americano alla guerra, Pete Hegseth, le cui veci saranno fatte dal sottosegretario Elbridge Colby, vero autore della strategia americana per la sicurezza. Già alla precedente riunione NATO, allora dei ministri degli esteri, Rubio aveva mandato il suo vice. Gli Stati Uniti rendono così anche plasticamente l'idea che le loro priorità stanno altrove.
La polizia canadese ha identificato l'autrice della sparatoria avvenuta in una scuola della Columbia Britannica. Si tratta di una ragazza di 18 anni, residente nella stessa cittadina di Tumbler Ridge e già conosciuta dalla polizia per disturbi mentali. Tra le 9 vittime della strage figurano anche la madre e il fratellastro della 18enne che si trovavano in casa. Le altre persone invece sono sono state uccise appunto a scuola. Il sovraffollamento delle carceri torna d'attualità anche in Ticino. Negli scorsi giorni ha suscitato clamore la notizia dell'utilizzo prolungato, addirittura 8 giorni, delle celle di fermo della Polizia Cantonale a Lugano, omologate per una detenzione di 3 giorni al massimo. E questo perché il carcere della Stampa e quello della Farera sono pieni. Una situazione a cui si cercano soluzioni, quali sentiamo Umberto Gatti.
Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni ticinese Norman Gobbi individua 2 soluzioni nel breve periodo per far fronte alla carenza di posti nelle carceri ticinesi. L'installazione di moduli prefabbricati vicino al carcere della Stampa per ampliare le capacità d'accoglienza e la conversione di alcune celle della Farera in regime di carcere chiuso. Soluzioni che possono essere applicate solo nel breve periodo e per superare l'emergenza. Questo secondo Giulia Petralli, presidente della Commissione di Sorveglianza delle Condizioni di Detenzione. Come affrontare dunque il problema a lungo termine?
Le soluzioni che il mondo politico dovrebbe affrontare e apportare sarebbe quella sicuramente di una nuova struttura carceraria. Lo spazio che abbiamo oggi presso la Farera e la Stampa, lo sappiamo, non è più sufficiente e oltretutto le strutture sono veramente attempate e necessitano comunque delle migliorie interne. È chiaro che bisognerà quindi andare a reinvestire in un nuovo carcere, sapendo però che trovare finanziamenti con le forze politiche e con i tempi che corrono oggi sarà difficile, se non che quasi impossibile.
Un nuovo carcere sembra però essere una soluzione difficile da realizzare. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
I nuovi carceri sono la cosa più difficile da portare a compimento. Promuovere una nuova scuola di solito viene sempre applaudita dal Parlamento, rispettivamente dalla popolazione. Creare una nuova carcere, soprattutto nella realtà come la nostra, in cui abbiamo il 90% di stranieri in preventiva, il 70% di stranieri in espiazione di pena, evidentemente può diventare un problema anche veicolarlo come una necessità. Però è un compito dello Stato.
Norman Gobbi, consigliere di Stato. Peter Spüller, ex consigliere nazionale UDC e patron di Stato del Rail, ha evaso le tasse utilizzando una società a suo nome per l'acquisto di uno chalet a San Moritz. Lo ha stabilito il Tribunale federale, che ha quantificato in oltre 800.000 franchi il risparmio fiscale. Spüller, che accetta la sentenza, nega di aver avuto l'intenzione di eludere il fisco. Ci racconta la vicenda Roberto Scolla.
Nel 2017 una società anonima ha acquistato uno chalet a St. Moritz. Dall'anno seguente la stessa società è stata iscritta nel registro degli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. In questo modo la società ha potuto dedurre l'IVA pagata per acquistare beni e servizi, ciò che è stato fatto per gli anni fiscali dal 2018 al 2020, facendo valere di aver pagato IVA per 865.000 franchi su lavori di ristrutturazione dell'immobile engadinese. Dopo un controllo, però, l'amministrazione federale delle contribuzioni ha, con effetto retroattivo dal 2018, radiato la Cesa Sülspelm AG dal registro e le ha intimato di versare l'IVA ingiustamente non pagata. Una decisione ora confermata dal Tribunale federale, massima istanza giudiziaria che ha rilevato come l'immobile sia a unico beneficio del solo azionista della società, che non ha altra attività se non quella di detenere la proprietà per affittarla appunto all'azionista unico. Una classica struttura, affermano i giudici losannesi, creata per eludere il fisco, proprio come quelle società che comprano dei jet privati per farli volare a unico beneficio dei loro azionisti unici, società anonime che, stando al Tribunale federale, non hanno ragione economica di esistere. Accettando di buon grado la sentenza, Peter Spüller annota come non abbia avuto intenzione di eludere il fisco e che ha già restituito gli 865.000 franchi richiesti. E se ha portato questa storia fino al Tribunale federale, è stato solo affinché venga fatta chiarezza giuridica su questo tipo di situazioni.
Ed è tutto per ora, vi lascio allo sport.